Quindicesima traccia del diario di Anna Frank. Giovedì 5 agosto 1943. Cara Kitty, oggi tocca all'ora di pranzo. Mezzogiorno e mezzo. Tutti tirano un sospiro di sollievo. Almeno Van Maren, l'uomo dall'oscuro passato, e De Kock se ne sono andati. Nota al testo. Si tratta dei magazzinieri. Fine della nota al testo. Sopra si sente passare l'aspirapolvere sul bel tappeto della signora. Margot si mette sotto il braccio un paio di libri e va a insegnare ai bambini che non vogliono imparare, ovvero Dussel. Pim va a sedersi in un cantuccio col suo inseparabile Dickens per avere un po' di pace. Mamma sale in fretta al piano di sopra per dare una mano alla zelante massaia e io vado in bagno per ripulire un po' tanto la stanza quanto me. L'una meno un quarto. Il nido si riempie pian piano. Prima arriva il signor Gis, poi Clayman o Kugel, Bip, e a volte fa un salto anche Mip. L'una, tutti intenti ad ascoltare la BBC, sono seduti intorno alla radiolina. È l'unico momento in cui gli abitanti dell'alloggio segreto non litigano, perché parla qualcuno a cui neanche il signor Van Damme può ribattere. L'una e un quarto, la grande distribuzione. Tutti quelli di sotto ricevono una tazza di minestra, e se per caso c'è un dolce, anche un po' di quello. Il signor Gis va a sedersi sul divano o si appoggia alla scrivania, soddisfatto. Ha con sé il giornale, la minestra e di solito anche il gatto. Se manca uno dei tre elementi, non la smette più di protestare. Clayman racconta le ultime notizie della città. È un'ottima fonte di informazioni. Kugler sale la scala facendo un sacco di baccano, un colpetto deciso alla porta, ed entra, frecandosi le mani. A seconda dell'umore è allegro, è indaffarato, o cupo e taciturno. Le due meno un quarto. I mangiatori di minestra si alzano e ognuno torna alle proprie attività. Mamma e Margot lavano i piatti. Il signor Van Damme e la signora siedono sul divano. Peter va in soffitta, papà sul divano. Dussel pure e Anna si mette al lavoro. Adesso comincia un'oretta tranquilla. Se tutti dormono, nessuno viene disturbato. Dussel sogna manicaretti succulenti, si vede dalla faccia. Ma non lo guardo a lungo, perché il tempo vola. E alle 4 in punto, il pedante Dot. Se gli sgombero la scrivania con un minuto di ritardo, è già lì, con l'orologio in mano. Tua, Anna. Sabato, 7 agosto 1943. Cara Kitty, un paio di settimane fa mi sono messa a scrivere un racconto, una cosa tutta inventata. Mi piace talmente che continuo ad accumulare pagine scritte. Tua, Anna. Lunedì, 9 agosto 1943. Cara Kitty, questa volta continuo l'orario dell'alloggio segreto. Dopo il pranzo di quelli di sotto, ci mettiamo a tavola. Signor Van Damme viene servito per primo e si prende dosi abbondanti di quello che gli piace. In genere parla, dice la sua su ogni argomento e quando l'ha detta, guai ad aprir bocca. Se qualcuno osa farlo, se ne pente amaramente. Ti soffia addosso come un gatto, preferisco evitare. Quando l'hai provato una volta, ti basta. Lui ha le idee migliori. Lui la sa sempre più lunga. Va bene, avrà anche un cervello fino, ma l'opinione che quel signore ha di sé ha raggiunto un livello davvero spropositato. Madama, veramente sarebbe meglio stendere un pietoso velo. Certi giorni, soprattutto quando è di cattivo umore, non è il caso di guardarla in faccia. Per la verità, la causa di tutte le discussioni è lei, non l'argomento. No, ognuno preferisce tenersene fuori, ma forse si potrebbe dire che è un'istigatrice. Le piace seminar zizzania, stuzzicare la signora Frank e Anna. Con Margot e il signore non è così facile. Parliamo dei pasti. La signora non si priva di niente, anche se a volte pensa di farlo. Sceglie sempre le patatine più piccole, i bocconcini migliori, i pezzetti più teneri. Beati gli ultimi se i primi sono stati onesti, che è quello che lei pensa di Anna Frank. E poi parla. Basta che ci sia qualcuno che ascolta, non importa se gli interessi o meno, perché lei di sicuro pensa che tutto quello che dice la signora Van Damme interessa a tutti. Sorrisi civettuoli, fa finta di saperla lunga su qualsiasi argomento, dà consigli e ti protegge come una chioccia, così fa sicuramente buona impressione. Ma se guardi meglio, Di buono non resta proprio niente. Uno è solerte, due è allegra, tre è civetta e talvolta un bel musetto. Ecco Petronella Vandan. Il terzo commensale non si sente quasi mai. Il signorino Vandan sta quasi sempre zitto e non si fa notare. È una botte delle Danaiadi. Non si riempie mai. E dopo il pasto più abbondante, con un'espressione tranquillissima, afferma che avrebbe benissimo potuto mangiare il doppio. Margot è la quarta, mangia come un topolino e non parla affatto. Le va giù solo frutta e verdura. Vandan la definisce viziata. Noi diciamo troppo poco sport e aria fresca. Poi la mamma, appetito sostenuto, gran parlatrice. Di lei nessuno si fa l'idea come della signora Vandan, che sia la padrona di casa. Dove sta la differenza? Beh, la signora fa da mangiare, la mamma lava e pulisce. Numero 6 e 7. Di papà e di me non dirò molto. Il primo è il più modesto di tutta la tavolata. Guarda sempre se anche gli altri sono serviti. Non ha bisogno di niente. Le cose più buone sono per i bambini. Ecco l'esempio migliore. Accanto siede l'argento vivo dell'alloggio segreto. Dussel. Si serve, non guarda, non parla, mangia. E, se proprio si deve parlare, allora, per l'amor del cielo, si parli di cibo, così almeno non si litiga, se mai ci si vanta. Vengono ingollate porzioni enormi, non si sente mai dire no per le cose buone, ma spesso anche per quelle cattive. I pantaloni ascellari, la giacca rossa, ciabatte di lacca nere, occhiali d'osso. Così lo si può vedere al tavolino, eternamente al lavoro, senza mai andare avanti, interrotto soltanto dal riposino, dal pranzo e dalle visite nel suo posticino favorito, il bagno. 3, 4, 5 volte al giorno, davanti alla porta c'è qualcuno che sbuffa e saltella impaziente su una gamba, sull'altra. Lo disturba? Ma che? Dalle 7:15 alle 7:30, da mezzogiorno e mezzo all'1, dalle 2 alle 2:15, dalle 4 alle 4:15, dalle 6 alle 6:15 e dalle 11:30 a mezzanotte, precise come un orologio le sue sedute. E non si scampa, e la voce implorante fuori dalla porta, che lo mette in guardia davanti a una catastrofe imminente, non lo turba affatto. Numero 9. Non fa parte della famiglia dell'alloggio segreto, ma è spesso ospite e commensale. Bip ha un sano appetito, non lascia niente, non è schizzinosa, si accontenta di qualsiasi cosa, e questo rende contenti noi. È allegra e di buon umore, volenterosa e bonaria. Ecco le sue qualità. Martedì, 10 agosto 1943. Cara Kitty, un'idea nuova. A tavola parlo più con me stessa che con gli altri. Mi conviene per due motivi. Primo, gli altri sono contenti che non starnazzi continuamente. Secondo, non devo arrabbiarmi per i giudizi degli altri. Le mie opinioni non le trovo stupide, gli altri sì. Quindi, tanto vale che le tenga per me. Adotto lo stesso principio anche quando devo mangiare qualcosa che non sopporto. Mi metto il piatto davanti, cerco di immaginare che sia buonissimo, lo guardo il meno possibile e, senza neanche accorgermene, ho finito. Di mattina, quando mi alzo, altro momento sgradevole, penso tra me, tanto poi torno a letto. Tolgo l'oscuramento dalla finestra e respiro vicino alla fessura aperta, fino a quando l'aria fresca non mi sveglia. Il letto viene disfatto al più presto, per eliminare ogni tentazione. Sai come la chiama la mamma? Arte di vivere. Buffo, no? Da una settimana siamo tutti un po' confusi come orari, perché la nostra cara campana del Westertoren, a quanto pare, è stata portata via per l'industria bellica. E né di giorno né di notte sappiamo bene che ora sia. Ho ancora qualche speranza che scoprano qualcosa che somigli un po' alla campana, magari qualche aggeggio di stagno o di rame. Sia di sopra sia di sotto, ovunque mi trovi, tutti mi guardano i piedi e ammirano le mie belle, per questi tempi, scarpe nuove. Mip è riuscita a trovarle per 27 fiorini e 50. Sono color vino, di pelle scamosciata e hanno i tacchi piuttosto alti. È come camminare sui trampoli, e sembra ancora più alta di quello che sono. Ieri ho avuto una giornata di iella. Mi sono punta al pollice destro con l'estremità grossa di uno spesso ago. Così Margot ha dovuto sbucciare le patate al mio posto. Non tutto il male viene per nuocere, e scrivo male. Poi sono andata a sbattere con la testa contro la porta dell'armadio, sono caduta per terra, mi sono presa una sgridata per aver fatto baccano, non ho potuto far scorrere l'acqua per bagnarmi la fronte e adesso un livido gigantesco sopra l'occhio destro. Come se non bastasse, sono andata a finire col mignolo del piede destro contro la spazzola dell'aspirapolvere. Sanguinava e mi faceva male, ma avevo già altri problemi a cui pensare e non gli ho dato particolare importanza. Stupidamente, perché adesso mi è venuta un'infezione al piede, che devo tenere fasciato con la pomata, la garza e il cerotto. Così non posso portare le mie favolose scarpe. Dussel ci ha messi tutti in grave pericolo, per l'ennesima volta. Mip gli aveva procurato un libro proibito, una critica spietata di Mussolini. Per strada è stata urtata accidentalmente da una moto delle SS. Le sono saltate i nervi. E ha gridato «Maledetti bastardi!» senza fermarsi. Non voglio neanche pensare che cosa sarebbe successo se avesse dovuto seguirli in ufficio. Tua Anna. L'impegno della giornata nella comunità. Pelare patate. Uno va a prendere i giornali, uno i coltelli, tenendosi ovviamente il migliore, il terzo le patate e il quarto l'acqua. Comincia il signor Dussel. Non raschia sempre bene, però lo fa senza sosta. E guarda a destra e a sinistra per vedere se gli altri fanno come lui. No, Anna, guarda un po' qua. Qua, ich, tengo il coltello così e raschio di sopra. Nein, non così, così. A me viene più facile così, signor Dussel, protesto timidamente. Ma così è molto meglio. Du, mi devi credere. Naturalmente a me non importa, lo dico per te. E continuiamo a raschiare. Lancio un'occhiata al mio vicino. Lui scuote la testa pensoso. Sicuramente sono io a lasciarlo perplesso, ma tace. Continuo a raschiare. Poi butto l'occhio dall'altra parte, dove siede papà. Per lui pelare le patate non è un'attività qualsiasi, ma un lavoro di precisione. Quando legge, ha una ruga profonda sulla nuca, ma quando aiuta a preparare le patate, i fagioli o altre verdure, sembra completamente assorto. Assume la sua espressione da patate e non consegnerà mai un tubero che non sia stato raschiato perfettamente. Non esiste quando fa quella faccia. Lavoro ancora, poi alzo gli occhi. Ho già capito. La signora tenta di catturare l'attenzione di Dussel. Prima lo guarda e lui fa finta di niente. Poi gli strizza l'occhio. Dussel continua a pelare. Poi sorride. Dussel non si muove. Allora ride anche la mamma. Dussel fa l'indifferente. La signora non ha ottenuto niente. E allora deve tentare un altro approccio. Un breve silenzio e poi... Ma putti, mettiti un grembiule, se no domani devo smacchiarti di nuovo il vestito. Tanto non mi sporco. Altro silenzio. E poi... Perché non ti siedi, putti? Sto bene così, preferisco stare in piedi. Silenzio. Ecco, ti stai schizzando. Ma stai tranquilla, mammina, faccio attenzione. La signora cerca un altro argomento. «Senti, Putti, perché gli inglesi non stanno bombardando?» «Perché c'è brutto tempo, Curly. Ma anche ieri, che era bello, non volavano. Senti, non ne parliamo, va bene?» «Ma perché non se ne può parlare? Potrò ben dire la mia, no?» «No». «E perché no? Stai un po' zitta, mammina!» «Ma il signor Frank risponde sempre a sua moglie.» «Vandon si deve trattenere. Quello è il suo punto debole. Non lo sopporta e lei riprende. Ma questa invasione non arriva mai.» Lui sbianca. Quando se ne accorge la signora avvampa. Però continua. Quegli inglesi non valgono niente. È la goccia che fa traboccare il vaso. Ma stai un po' zitta, perbacco! Mamma fatica a trattenere il sorriso e io tengo lo sguardo fisso davanti a me. Scene di questo tipo si ripetono ogni giorno, a meno che non abbiano litigato da poco, perché in tal caso sia lui che lei se ne stanno zitti. Devo andare a prendere ancora delle patate. Vado in soffitta. Dove Peter sta spidocchiando il gatto. Lui alza lo sguardo, il gatto se ne accorge e via, sparisce sui tetti, attraverso la finestra aperta. Peter impreca, io rido e me ne vado. La libertà nell'alloggio segreto. 5:30. Bip sale a liberarci per la sera. L'atmosfera si ravviva notevolmente. Prima salgo di sopra con Bip, che di solito assaggia un pezzetto del nostro dessert serale. Non è ancora seduta? Che già la signora comincia a fare la lista di quello che desidera e subito esclama «Ah, Bip, mi servirebbe anche...» Bip mi strizza l'occhio. La signora non perde mai l'occasione, quando qualcuno va di sopra, di comunicare i suoi desideri. Questo è sicuramente uno dei motivi per cui nessuno sale volentieri lassù. 6:45. Bip se ne va. Io scendo di due piani, a curiosare prima in cucina, poi nell'ufficio privato, e infine nel ripostiglio del carbone, per aprire la porta a Mushi e permettergli di andare a caccia di topi. Dopo un'accurata ispezione, finisco nella stanza di Kugler. Van Dan cerca la posta del giorno in tutti i cassetti e nelle cartelle. Peter va a prendere la chiave del magazzino e Muffy. Pim trascina di sopra la macchina per scrivere. Margot si cerca un angolino tranquillo per fare il suo lavoro d'ufficio. La signora mette sul gas un pentolone d'acqua. Mamma scende la scala con una pentola di patate. Ognuno sa cosa deve fare. Presto, Peter torna dal magazzino. Per prima cosa, il pane. Se l'è dimenticato. Si fa piccolo piccolo passando davanti alla porta dell'ufficio che dà sulla strada e raggiunge l'armadio d'acciaio camminando a gatto. Poi afferra il pane e sparisce. O almeno vorrebbe sparire, ma, senza permettergli di rendersi conto di quello che sta accadendo, Mushi lo supera con un balzo e va a nascondersi sotto la scrivania. Peter lo cerca in tutti gli angoli. «L'estofante, eccoti qua!» Torna nell'ufficio a quattro gambe e prende il gatto per la coda. «Mushi soffia!» Peter sospira. «Che cosa ha tenuto?» Adesso Mushi è davanti alla finestra e sembra molto soddisfatto di essergli sfuggito. Peter fa un ultimo tentativo di attirare il gatto con un pezzo di pane. Funziona. Mushi lo segue e la porta si chiude. Io ho seguito tutta la scena da dietro la porta. Il signor Van Dong è adirato, sbatte la porta. Io e Margot ci guardiamo, pensiamo la stessa cosa. Sicuramente si è arrabbiato per qualche sciocchezza che ha fatto Kugler. E per un istante non pensa alla keg. Si sentono passi in corridoio. Entra Dussel, con un'aria da padrone di casa, va davanti alla finestra. Respira a fondo, tossisce, sternutisce, ansima. Era Pepe. Non è stato fortunato. Prosegue verso l'ufficio sulla strada. Le tende sono scostate. Niente carta da lettere. Sparisce con la faccia scura. Io e Margot ci guardiamo di nuovo. «Una paginetta in meno al suo tesoruccio domani», le sento dire. Annuisco. Sentiamo ancora passi d'elefante sulla scala. È Dussel, che va a consolarsi nel suo posticino preferito. Continuiamo a lavorare. Tic, 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 tre colpetti, e ora di cena. Lunedì, 23 agosto 1943, quando l'orologio suona le 8:30. Nota al testo, in tedesco nel testo. Fine della nota. Margot e mamma sono nervose. «Ssss! Papà! Zitto! 8! Ssss! Pim! Sono le 8:30! Vieni! Non puoi più far scorrere l'acqua! Non far rumore!» Queste le raccomandazioni che vengono fatte a papà quando è in bagno. Allo scoccare delle 8:30 deve essere nella stanza. Non una goccia d'acqua. Il gabinetto non si usa. Non un passo. Silenzio totale. Quando in ufficio non c'è nessuno, nel magazzino si sente ancora molto di più. Alle 8:20 aprono la porta di sopra e poco dopo tre colpetti sul pavimento. Son pronti i fiocchi d'avena di Anna. Mi arrampico su e prelevo la mia ciotola per cani. Arrivata di sotto è tutto presto fatto. Mi pettino, faccio sparire il vasino, sistemo il letto. Silenzio, scocca l'ora. La signora si toglie le scarpe e infila le ciabatte. Anche il signor Charlie Chaplin è in pantofole. Tutti zitti. Ecco, il quadretto familiare è al clou. Io voglio leggere o studiare, Margot pure, e anche papà e la mamma. Papà è seduto, con il suo inseparabile Dickens e il vocabolario, ovviamente, sul bordo del letto, sfondato, su cui non ci sono neppure materassi decenti. Due capezzali, uno sopra l'altro, gli vanno bene. Non importa, io sto comodo anche così. Quando si mette a leggere è concentratissimo. Ogni tanto sorride e fa una fatica tremenda a raccontare qualcosa alla mamma. Adesso non ho tempo. Fa una faccia delusa, poi si rimette a leggere. Dopo un po', quando trova di nuovo qualcosa di carino, ci riprova. «Devi leggerti questo, mamma». Mamma si siede sul letto pieghevole. Legge, cuce, lavora a maglia o studia a seconda. D'un tratto le viene in mente qualcosa e deve dirle «Anna, sai che... Margot, segnati questo». Dopo un attimo torna a regnare la pace. Margot chiude il libro di colpo. Papà arriccia le sopracciglia e fa una faccia buffa. Poi ritorna alla ruga e si sprofonda nella lettura. Mamma si mette a chiacchierare con Margot. Io mi incuriosisco e ascolto. Pim viene coinvolto. Le 9. Colazione. 10 settembre 1943. Cara Kitty, ogni volta che ti scrivo è successo qualcosa di particolare, ma sono cose più che altro sgradevoli. Questa volta invece c'è qualcosa di positivo. Mercoledì 8 settembre ascoltavamo il notiziario delle 7 di sera. Ecco le prime parole che abbiamo sentito. L'Italia si è arresa incondizionatamente. Alle 8:15 attacca Radio Orange. Gentili ascoltatori, 1:15 fa, quando avevamo appena finito di preparare la cronaca del giorno, mi arriva qui in redazione la splendida notizia della capitolazione dell'Italia. Posso assicurarvi che non avevo mai buttato nel cestino i miei appunti con tanta soddisfazione. Sono stati trasmessi God Save the King, l'inno americano e l'internazionale russa. Come sempre, Radio Orange è stata incoraggiante, ma non troppo ottimistica. Gli inglesi sono sbarcati a Napoli. L'Italia settentrionale è occupata dai tedeschi. La tregua era già stata firmata venerdì 3 settembre, proprio il giorno dello sbarco inglese in Italia. Sui giornali i tedeschi imprecano contro il tradimento di Badoglio e dell'imperatore d'Italia. Però, nonostante ciò, abbiamo anche nuove preoccupazioni per la salute del signor Kleiman. Come saprai, gli vogliamo tutti molto bene e, anche se sta sempre male, ha molti dolori e non deve mangiare né camminare molto, è sempre allegro e ha un coraggio ammirevole. «Quando entra il signor Kleiman spunta il sole», diceva recentemente la mamma, e ha proprio ragione. Adesso è in ospedale per uno spiacevole intervento all'intestino e dovrà restarci per almeno 4 settimane. Avresti dovuto vedere come ci ha salutato, quasi uscisse per una commissione nel modo più normale. Tua, Anna. Fine della 15ª traccia. Pagina 124.